incontri nel nome di Leonardo. Questa sera abbiamo come relatore, io dico un brillante relatore che viene un po' benissimo, lei dice, quindi fa ricordare altri figli, altre dialogue, quindi dicevo che relatore che questa sera ci parla di Leonardo Milanese. Leonardo, uomo di corte, titolo intrigante, tra feste, ritratti e allegorie per gli scorta. Non lascio a Ilaria De Palma, che sarà la nostra prossima relatrice, vi ricordo che interverrà sempre in questa stessa sede della famiglia Milanese, interverrà il prossimo mercoledì 30 ottobre alle ore 21 per parlarci della Sala delle Arti. Questa sera sarà Ilaria a presentare degnamente Marco Versiero. Io spendo solo due parole per ricordarvi di questo nostro evento nel nome di Leonardo. Proseguirà certamente per le scolaresche alla mattina, per i gruppi che si prenoteranno il pomeriggio, per tutti il sabato e la domenica, certamente fino al 31 di ottobre e poi forse a grande richiesta qualche giorno in più. Vi ricordo che abbiamo tre sezioni espositive che riguardano le macchine di Leonardo, modelli ricostruiti oggi su disegno di Leonardo, modelli in legno funzionanti, i codici, un'esposizione bellissima di copie dei codici di proprietà della famiglia Legnanese che per la prima volta li mette a disposizione di tutti, e una sezione dedicata ad Augusto Marinoni, che è il legnanese leonardista che ci ha trascritto i codici e ci ha permesso di leggerli a nostra volta. Sono anche in programma dei fuori programma. Quello che vi ho detto, le tre conferenze e le tre sezioni espositive fanno parte del nostro programma ufficiale, ma abbiamo pensato a dei fuori programma. Uno è stato il video di la prima proiezione del video di Peter Greenaway, The Missing Nail, la scorsa domenica. La prossima domenica, invece alle ore 17, nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego, avremo un incontro con la professoressa Nuccia Razzini, che è stata allieva del professor Marinoni, docente di lettere, anche collaboratrice del professor Marinoni, che converserà con noi di Marinoni, Leonardo e oltre. Quindi, se avete piacere, credo che sia un piacevole incontro, anche perché la professoressa Razzini è una brava relatrice, una piacevole relatrice. Il sabato 26, invece alle ore 16, avremo un momento dedicato ai bambini. Vorremmo che imparassero a copiare Leonardo, a copiare i disegni e ad apprendere l'arte dello schizzo. Osservare, dover fare uno schizzo e non una fotografia significa dover osservare l'immagine, non solo guardarla in maniera panoramica, ma doverla osservare nei minimi dettagli. Quindi un momento così anche divertente, ma forse importante e formativo per i più piccoli. Questi sono argomenti nostri fuori programma, non tolgo altro tempo a Marco Versiero, che ringrazio per essere venuto qui a Legnano, e lascio a Ilaria il piacere di presentarlo.
Grazie a tutti. Allora, non mi soffermerò sulle due lauree di Marco Versiero, ma arriverò direttamente al dottorato di ricerca in filosofia politica, che è stato il punto di partenza poi per tutti gli studi successivi su questa visione, questa lettura dell'opera di Leonardo da un punto di vista proprio della politica, quindi della storia della politica. Marco Versiero attualmente collabora con il professor Marani a Raccolta Linciana, sta collaborando alla realizzazione di un complicatissimo convegno internazionale di studi che si terrà a Palazzo Reale sull'ultimo periodo di Leonardo, quindi sul periodo francese. Quindi è un collaboratore del professor Marani e grande divulgatore anche dell'opera di Leonardo. Qui c'è solo una parte della sua produzione e che è stata che è avvenuta anche in ambito internazionale, lo dico perché su Facebook ho seguito tutta la trasferta del dottor Versier. Non vado oltre, lascio la parola a lui, vi ringrazio, ma devo ringraziare questa sera, oltre a chi ha ideato tutto il programma, quindi Ornella Ferrari e Pietro Bonzi, anche la famiglia Legnanese, abbiamo qui il presidente per la bella ospitalità. Io avevo visto questo cantiere, quando era un cantiere, è una sala bellissima, quindi ringrazio veramente di cuore.
Grazie Ilaria per questa così affettuosa presentazione, grazie agli organizzatori che hanno voluto farmi questo invito davvero gradito e soprattutto a tutta la comunità che qui con me è venuta per ascoltarmi. Insomma, sono molto piacevolmente colpito dalla vostra affluenza e mi piace che Ilaria abbia potuto dare questo piccolo segno di continuità evocando appunto il mio rapporto anche di vicinanza professionale umana a professor Marani, quasi come la potete dire in tono nientemente di nuovo il ciclo che era stato qui inaugurato proprio da lui la scorsa settimana. Dunque è stato preannunciato che il tema che propongo alla vostra attenzione è un tema intrigante, perché sono qui a parlarvi della vita di corte di Leonardo cortigiano di Ludovico il Moro. E lo faccio a partire da un'opera sicuramente fondamentale, che è La dama con il bellino, il ritratto di Cecilia Gallerani, la favorita di Ludovico il Moro prima delle sue nozze con Beatrice Oreste, un matrimonio politico, dinastico, sul quale tornerò più avanti nel corso di questa conversazione, e che avviene soltanto nel gennaio del 1491. Invece la liaison così importante tra il Moro e Cecilia e l'inizio sembra sin dal 1486 o 1487, quando si ha notizia dello scioglimento di un precedente vincolo matrimoniale che la fanciulla aveva contatto con un certo Stefano Visconti, che però non era assolutamente imparentato con la preesistente stirpe ducale, era un semplice caso di omonimia con Visconti, con un nome molto diffuso nella Milano rinascimentale. E abbiamo anche testimonianza di una causa legale che fu intentata dai genitori di Cecilia Gallerani per scioglierla da questo contratto matrimoniale, proprio perché la si voleva rendere libera di intrattenere il rapporto che si era originato dalle precoci attenzioni di Ludovico per lei. Ludovico non era ancora a questo stadio il duca di Milano, era soltanto il reggente de facto del ducato, facendo le veci del suo nipote, già orfano di padre, già di ragazzo Maria Sforza. Quindi in qualità di tutore del nipote, il Moro di fatto governava Milano. E dobbiamo tenere presente questa tessitura di rapporti ufficiosi, alatere rispetto alla struttura come dire, formale della dinastia sforzesca, perché la stessa relazione di Ludovico con Cecilia si incastona in questo contesto. Difatti, non essendo una donna aristocratica, in realtà sarebbe meglio definirla una giovinetta perché era appena tredicenne quando iniziò questo rapporto così importante, che poi arrivò almeno fino al 1490-1491, quando entrò in compimento una gravidanza, dando sostanzialmente alla luce il primogenito, ancorché illegittimo, del Moro. E era una dama appunto non aristocratica, in quanto tale Leonardo la poteva presentare non di profilo. Raramente si riflette sul oggi noi diremmo borghesi della famiglia Galleragni, abbiano consentito a Leonardo di costruire invece questa postura estremamente dinamica, sinuosa, spiraliforme, colta nell'atto stesso di compiere un movimento rotatorio nello spazio. Ed è quindi suggestivo notare che lo sguardo stesso della fanciulla che si rivolge al di fuori dello spazio dipinto, con spigliatezza, con come dire, una vivacità proprio intellettuale che ella così rivela, intende quasi costruire idealmente un rimando al rapporto con l'uomo amato, perché è come se ella si rivolgesse direttamente all'attenzione appunto della persona di Ludovico, solo indirettamente evocata fuori dallo spazio pubblico. Evocata come? Da questo movimento repentino che la compie, ma anche dalla bestiola, dall'ermellino, che compiendo una spirale, diciamo, sincrona ma speculare rispetto a quella della dama, si volge anch'esso nella stessa direzione. E l'ermellino ci deve portare a riflettere sul contesto cortigiano, costituito anche da conti, riflessi, frasi, riferimenti simbolici, tutti intesi pedonativamente, encomiasticamente a celebrare la magnificenza, in quel modo anche attraverso il ritratto della sua favorita, della sua amata cortigiana. Contesto nel quale si inserisce in modo significativo anche della poesia celebrativa in corte. Un conterraneo di Leonardo, come lui di provenienza fiorentina, Bernardo Belliccioni, fu autore entro il 1492 di un rimario, una raccolta di rime, nelle quali Leonardo è più volte evocato, e che, vi dico tra parentesi, costituisce una fonte proprio molto preziosa del suo carattere originario, incipitario, nella fortuna milanese della figura e del mito di Leonardo, perché è la prima volta che in un testo a stampa si menziona Leonardo, no? Addirittura nel sonetto di apertura lo si indica come una pelle redivivo. Da Fiorenza un Abel quindi è condotto a pelle, appunto il leggendario pittore greco, Leonardo, il nuovo Apelle fiorentino, giunto nella Milano, in Ludovico il Moro, che come è salutata, diciamo, è omaggiata come una nuova Atene, detto di Leto, in versi dei Belliccioni. Belliccioni era un poeta molto modesto, il suo stile petrarchesco era solo esteriore, molto sterile, molto epidemico, però aveva grande successo, aveva grande fortuna. Milano o morì prima di vedere date alle stampe le sue linee, e queste linee sono principalmente famose non tanto per la cosa così importante che vi ho appena detto, cioè il fatto che Leonardo vi sia menzionato per la prima volta a stampa alla testa del 1493, cioè nel pieno poi di questo lungo ventennio milanese postissimo, non tanto per questa bella incisione, questa stampa che rappresenta il poeta al suo scrittorio mentre medita sulle rime da scrivere in celebrazione del suo patrono, quanto per il sonetto sopra il ritratto di Madonna Cecilia, scrittrice Leonardo. Quindi c'è una tentazione storica contemporanea nel stretto milieu ludovicano circa la autografia leonardiana del ritratto di Cecilia Galleragni. Ma come facciamo noi a sapere che la dama ritratta fosse la Galleragni e non qualsiasi altra? Il sonetto, nelle due parti che ho evidenziato in rosso, fornisce degli indizi. L'onore è tuo se ben con sua pittura la parte o parte ascolti e non fa bella, è immaginato il poeta in atto di rivolgersi alla natura, rispetto alla quale Leonardo è quasi in contesa, no? Per dimostrare chi tra l'artista e la natura sia maggiormente in grado di omaggiare la fanciulla e attraverso lei l'illustre amato. La pa che ascolti e non favella, cioè è esattamente l'atteggiamento di muta attenzione manifestato da Giorgetta. Ascolta, quindi ha un atteggiamento di vispa e quasi inquieta attenzione verso qualcosa che ha attratto la sua attenzione, o meglio verso qualcuno che ha attratto la sua attenzione, però al tempo stesso non favella, quindi un lieve sorriso le sfiora le labbra, ma non parla, non è in atto di comunicare. Questa è l'impressione così dinamica e così innovativa che il ritratto sembra suggerire. Oltretutto c'è un'altra parte che vi ho evidenziato, sempre in rosso, che insiste su questa verosimiglianza così vivida, così naturalistica del soggetto. Chi lei vedrà così, benché sia tardo, vedeva fin da di là, cioè benché sia tardo potrebbe significare sia benché giunga tardi, dopo tanti secoli come noi, oppure benché sia tardo, nel senso benché sia un po' tonto, sia un po' tardo di riflessi, di vederla viva, dirà, che è esattamente ciò che noi percepiamo dalle figlie della Gallerani dipinta da Leonardo, che ci sembra viva nella mobilità del comportamento, in quella sprezzatura tipicamente rinascimentale, in quella nonchalance, no? Alcuni critici del passato, di area francese, di epoca ottocentesca, la definivano la belle dame sans merci, no? Splendida, in qualche modo crudele, spietata, per l'atteggiamento anche selvatico che la accomuna all'epoca della bestiola, perché già qui cominciamo a vedere come anche il strato scientifico, naturalistico degli studi di Leonardo, non soltanto sulla figura umana, ma anche sulla figura animale, di figura umana e il modo in cui Leonardo, in anni più o meno contemporanei, nell'aprile del 1489, si proponeva di scrivere un libro di anatomia, un libro titolato De figura umana, curve, una notazione autografa di fianco a uno dei famosi studi di Crani di Leonardo, no? Quindi la ricerca dell'anatomia, sull'anatomia corporea, ha diciamo attinenza essenzialmente e anzitutto a un dato figurativo, che è quello che riguarda appunto la figura umana, ma anche nei suoi rapporti di scambio, di corrispondenze, di ideali, come dire, trasmissioni di intenti tra la figura umana e la figura animale. C'è un implicito animalismo, c'è quasi un'apologia dell'animalità nell'approccio naturalistico di Leonardo. Leonardo mobilita la figura bestiale, le attribuisce non soltanto dei valori simbolici, ma anche una corrispondenza fisionomica e di portamento con la figura umana ritratta. E non solo per il movimento che potrebbe essere sindrome speculare rispetto a quello della giovinezza, ma anche perché l'espressione stessa, come dire, la selvatichezza dello sguardo e il piglio così altero, così appunto sprezzante, nel senso della sprezzatura rinascimentale, è essenzialmente lo stesso. Ma Cecilia è la stessa amantissima mia diva che Leonardo, in anni molto più avanzati, menzionerà nell'incipito di una lettera come magnifica Cecilia, amantissima mia diva, appunto, letta la tua suavissima, che è esattamente la parte poi riprodotta in piccolo, il più grande foglio della raccolta del codice atlantico, scritto dalla destra mano di Leonardo, perché Leonardo era ambidestro, come loro sanno, quindi poteva anche scrivere in regolare grafia destrosa, non era solo mancino e sinistroso, ed è un foglio che tra l'altro ho voluto riprodurre anche come dire, in ricordo della mia provenienza meridionale, perché sulla stessa pagina, di fianco al di sopra, anzi, di uno studio geometrico tridimensionale, forse per un mazzocchio prospettico, e la figura di una dama in eleganti abiti di corte, che però non è Leonardo, ma un suo allievo, appunto al di sopra di questi due disegni ricorre una iscrizione umanistica di stile plastichezzante che è stata attribuita niente meno che al poeta e letterato Gian Giorgio Cristi, no? Che era un amico di Cecilia Gallerani, ormai diventata donna adulta ed emancipata, quindi a dire come anche nelle carte di Leonardo si sedimentino testimonianze, scritture e il lavorio di altre mani, non solo della sua stessa. Ed è un omaggio alle terre dell'Italia centro-meridionale, no? Ma che posso io fare, essendo tanta la nobiltà di tutti i luoghi, tanta l'eccellenza delle cose dei popoli? Solo a Roma, in che modo deve essere narrata? In che modo è il paese di Campania, io sono campano appunto, tanto fertile e dilettevole di sua natura? In forma che manifesto in un luogo essere l'opera della bellezza della natura. Quindi un romanzo molto raffinato, livello lirico, che però rimane sedimentato, precipitato su una carta di Leonardo, su una sua carta di lavoro, dove accanto a studi geometrici e a disegni di figura c'è anche l'incipit di una tardiva lettera a Cecilia Generale, quella magnifica Cecilia, amantissima viva da amare più che mai, che era evidentemente rimasta legata a Leonardo, se c'era un rapporto di amicizia, ancora attorno al 1514, che è più o meno l'epoca di questo foglio. Quindi a dire che c'è una lunghissima durata dei rapporti tra la fanciulla ritratta e il celebre artista, che appunto è il Mortador del Piemonte, che si conserva fino ad anni molto distanti ormai dalla vicenda scorsese, perché tutti loro sanno che nel 1499, alla fine di quell'anno, con il precipitare delle fortune militari e politiche di Ludovico il Moro per l'invasione francese di Luigi XII, viene di fatto compiuta una diaspora collettiva, per cui non soltanto Leonardo se ne va da Milano, ma anche l'artista Galerani, che pure aveva goduto di tanti servigi e di tanti favori per il suo rapporto privilegiato con il Moro. Non è l'unica figura di corte ad essere immortalata nella breve galleria di ritratti che Leonardo realizza nel suo periodo milanese. L'unico dipinto su tavola che tutt'oggi si conservi a Milano, autografo di Leonardo, il suo unico ritratto maschile conosciuto in tutto il mondo, è il musico, il ritratto di un musico della Pinacoteca Ambrosiana, che è con ogni probabilità il ritratto più che di un musico, di un cantore, Atalante Migliorotti, che aveva accompagnato Leonardo attorno al 1482 nel suo viaggio da Firenze a Milano, quando appunto aveva inteso portarsi all'attenzione di Ludovico il Moro per ottenere un ritratto soltanto come artista di corte, ma anche fortemente come ingegnere. E è un ritratto che precede di poco quello della Gallerani, perché il ritratto della Gallerani risale appunto alla seconda metà, alla fine dell'ultimo decennio del 400, questa è la precede di un giro d'anni, perché è probabilmente da identificarsi con la versione pittorica finale di quella testa ritratta da Atalante che alzava il volto, che Leonardo, sotto forma di tizio di disegno preparatorio, già menziona in una lista di lavori che è anch'essa in un foglio del codice atlantico, che ha redatto o al momento di lasciare Firenze o al momento di insediarsi a Milano. Ed è proprio una testa ritratta, ovviamente, che ha appena alzato il volto da Costa, dalla partitura musicale che ha dinanzi quella che viene rappresentata. Ed è fortissima la suggestione così magnetica, così attrattiva dello sguardo di questo personaggio, assorto nella concentrazione massima del fluire invisibile della musica, prima di poter dischiudere quelle labbra che sono già così frementi, no? Con labbra umide, turgide, molto sensuali per essere labbra maschili, e sono pronte a dar via al canto. Perché? Perché Leonardo immagina, anche se il personaggio ci sembra apparentemente immobile, immagina un moto tutto mentale, un moto tutto cerebrale, che è quello dell'estrema concentrazione che spinge il personaggio quasi per progressione, no? Di chiaroscuro, per il suo emergere dall'ombra del coro nel quale si trova, spinge il personaggio a seguire il fluire della natura, vi dicevo, distogliendo lo sguardo dalla partitura musicale. E ho appaiato, visto che fa tanto di moda adesso, faccio seguendo il magistero di Pietro Cesare Maragna. In realtà ho visto che in gran modo, perché la mostra del Louvre che si è aperta in questi giorni, in realtà per il pubblico domani, credo, è tutta un profluvio di fotografie di infrarosso, che sono delle riprese di luce speciale che consentono di evidenziare il disegno preparatorio che c'è sotto alla pellicola pittorica. Lì ne sono state esposte tante in quella mostra di Parigi. E le ho volute appaiare per farvi capire come anche proprio la fattura di questi due quadri sia, sia così prossima, e come del resto denunciato da un raffronto così eloquente come la messa a fuoco dei loro sguardi, no? È vero che l'uno ha questa sospensione tutta metafisica che vi ho detto, no? Questa intangibile concentrazione che non si fa scalfire dall'interruzione o dall'intrusione dei guardanti. Lei invece è totalmente disinteressata a qualsiasi interazione, perché è tutta esposta ed è tutta porta per il suo moto dell'animo, più che un moto mentale in questo caso, verso la figura amata, come abbiamo detto prima. E perché l'Ermellino? Giungiamo quindi a parlare delle figure di Leonardo. L'Ermellino perché era proprio uno dei simboli araldici di Ludovico il Moro. Ecco come quindi anche un ritratto di destinazione privata e di fruizione non ufficiale, come quello non soltanto di una donna amata, ma che ho detto di una donna non aristocratica, non rappresentata quindi di profilo come in una medaglia, di una donna oltretutto che non è la futura legittima sposa, ma diciamo una ancorché tenuta e trattata con tutti i riguardi, pur sempre una favorita, insomma. Potesse veicolare quel tipo di immagine un significato politico che rallenta l'ufficialità. Perché alla fine del 1486 e al principio dell'anno seguente, cioè in tempi sincroni, in tempi coincidenti rispetto a quando iniziò questa liaison sentimentale, perché resta anche il dato storico che ci sia stato amore, per esempio, insomma, c'è stata una relazione di profondo affetto, di profondo sentimento. Abbiamo notizia anche dell'investitura all'ordine di San Michele o dell'Armellino che Ludovico il Moro aveva ricevuto dal re di Napoli. Subito si ritorna in questa mia contestazione assolutamente. Ecco, nell'ordine di San Michele, all'ordine di San Michele attribuiamo come dato storico una onorificenza molto ambita, perché se ne erano pregiati già 10-15 anni prima uomini di potere come il Duca di Urbino, Federico da Montefeltro. Quindi in un momento in cui i rapporti politici tra lo Stato di Milano e il Reame Aragonese sembravano essersi rafforzati, in procinto di rafforzarsi per la politica dinastica di Ludovico il Moro, perché è del 1489 poi il matrimonio di suo nipote, Giancarlo Sforza, della Sforza, con la figlia del Duca di Calabria, Isabella d'Aragona, che era sostanzialmente la nipote del re di Napoli. Quindi in questo contesto si colloca anche questa investitura ufficiale, che però ha vita breve, perché i rapporti tanto politici quanto familiari si inclinano velocemente nel momento in cui il Moro pone in atto questa sua scalda politica fattuale, estromettendo il legittimo duca e la duchessa di provenienza napoletana dalla gestione delle cose di Stato, confinandoli in un dorato esilio a Pavia, il castello di Pavia, e di fatto adottandosi tutte le prerogative del governo del ducato ed essendo unico protagonista con il suo entourage della vita. Quindi è chiaro che c'è subito, nel giro di un paio d'anni, un risentimento notevole da parte del regno di Napoli, no? Quindi i rapporti precipitano con una certa velocità, tant'è che sono queste le circostanze che fanno da anticamera alla spregiudicata e rovinosa scelta di Ludovico il Moro di accoggiare fin dall'inverno del 1494-95 le villità di parte di Napoli, di Francia sul regno di Napoli, per di Angioina, cioè in sostanza il modo quando cominciano ad essere scomodi i rapporti con i napoletani, chiamano i francesi, senza avere la preveggenza di capire che questo significa portare a Milano il nemico in casa. Non riuscirà Carlo VIII compiutamente nell'impresa, ma a distanza di 4-5 anni abbiamo superato il punto, sarà Luigi XII a fare scempio di questo. Ebbene, Leonardo con grande prontezza dà una rappresentazione palmare della investitura del Moro all'ordine del Berlino, che vi dicevo a durata breve, quindi la possiamo collocare entro il 1490, e ciò viene anche appunto della datazione della dama con il Berlino, che abbiamo detto non poteva in ogni caso oltrepassare il 1490, che è l'anno in cui comincia la sua gravidanza. Avete visto, no? È un'ossuta e acerba adolescente, tratta prima della gravidanza. Questo dato araldico politico, che ha delle basi storiche, ci fa capire che appunto disegni come questi, che erano intesi a celebrare la guerra con Napoli, non dovessero rimontare al primo momento dell'acquisizione della onorificenza, cioè all'87, non dovessero anche essere stati perduranti fino a quando il Moro si fece poi questa investitura attorno al 90. Ed è una rappresentazione estremamente dinamica anche questa. Leonardo ha sempre bisogno di non fissare nell'immobilità di un simbolo i concetti che vuole rappresentare in figura. Deve sempre o per la figura umana dare luogo alla rappresentazione, come abbiamo accennato prima, ai moti mentali o ai moti dell'animo che ne giustifichino appunto il movimento o l'espressione. E per quanto riguarda appunto le scene naturalistiche o le figure di mari, deve essere posta in essere un'azione. E qui infatti Leonardo ha tratto spunto da fonti anche medievali che erano il suo possesso, perché è recente anche lo sforzo che è stato fatto da un'equipe internazionale di studiosi, rapporti della ricorrenza centenaria, di costituire la raccolta di libri di Leonardo, di capire quali fossero le letture di Leonardo. Leonardo è un uomo senza lettere, tutti loro lo sanno, non conosceva il latino, tanto meno il greco, quindi aveva sempre un limite, come dire, fisiologico all'accesso alle letture che poteva compulsare, e quindi doveva passare attraverso dei vocalizzamenti. Ma qui vi mostro un'opera anonima che viene attribuita al frate Tommaso Guazzardini, Il fiore di virtù, che è degli inizi del XIV secolo, che è una sorta di poema naturalistico, appunto un'opera in versi che decanta alla maniera appunto dei bestiari medievali le credenze, le leggende legate alle proprietà anche come dire, fantasiose attribuite agli animali. E sulla destra un esemplare della cosiddetta acerba, ovvero la acerba edas, o la acerba dita, di Cecco d'Ascoli, che qui c'è un esemplare della biblioteca medicea laurenziana, ma c'è un altro molto bello anche della nostra biblioteca tribuziana in Castello, che è un altro repertorio che è il possesso di Leonardo, attestato da una delle sue altre libri, che Leonardo è arrivato a Milano fra le tante cose che sente curiosamente di fare, è di dotarsi di un adeguato profilo intellettuale, cioè sente cocenti le mancanze della sua formazione autodidattica. Quindi è a Milano che si fa forte questa sua pellicata quasi ideologica. Perché? Non ti ho chiesto nulla, forse attivo l'audio. No, non bisogna sapere nulla da Google, sono già tutto. Allora, e quindi il Berlino ricorreva anche in queste trattazioni tradizionali, già con il suo significato di natura etica, morale. E il significato qual è? Quello di rappresentare la virtù della moderanza, della moderazione, che è esattamente quella che Leonardo rappresenta nel suo disegno. Prima vuol morire che imbrattarsi. cioè il cacciatore nello spazio, l'uscita del suo covo di una striscia di bando, e per non maculare la sua gentilezza, dice Leonardo, per non macchiare il candore della sua livrea invernale, Leonellino resta trattenuto in questa posa araldica, che è la stessa con la zampetta elevata di quella dell'animaletto dipinto nel ritratto della Gallerani, mentre a mo' di cartouche, a mo' di cartiglio che svolazza srotolandosi, quasi fosse un fumetto, dalla sua bocca, dalle fauci della bestiola, esce diciamo il supporto su cui Leonardo poi avrebbe scritto in modo corrispondente, ma non lo ha completato, che era appunto prima vuol morire che trattarsi in forma volgare, oppure il malus o potius mori quam sedari della versione latina. Quindi un disegno rifinito, quello chiuso in un contorno circolare che lo rende adeguatamente preparatorio, per esempio, a una medaglia commemorativa, ma si possono collegare dei testi, il manoscritto milanese di Leonardo, la cui datazione si spinge ancora qualche anno più avanti, attorno al 1493-94, il cosiddetto manoscritto H all'Istituto de France di Parigi, in cui appunto ve l'ho riprodotta la paginetta fortemente ingrandita, perché è veramente un manabile, un tascabile, era uno di quei taccuini da viaggio con cui Leonardo amava prendere annotazioni estemporanee piuttosto che redigere appunti in maniera particolareggiata. Ve l'ho ricordato appunto specchiato per agevolarvi nella lettura in atto. Moderanzia raffrena tutti i vizi, l'ermellino prima volta, anche se c'è una macchia di inchiostro, morire che imbratarsi, e poi c'è l'eccetera tra, no? Chiude la linea del testo. E ancora un testo un po' più lungo, passo di qua perché voglio accompagnarvi nella lettura, e il terzo paragrafo, l'ultimo, moderanzia, l'ermelino, l'ermelino per la sua moderanzia, e una volta che si ha lo specchio con le moderne strumentazioni elettroniche si può ribaltare la base, ma non è così impossibile leggere la grafia di Leonardo quando si prende la briga di scrivere in maniera abbastanza tranquilla, perché Leonardo poi ha fatto anche degli appunti di estrema indecifrabilità anche per gli esperti, perché magari dalla differenza non capita a tutti noi di avere un momento di isteria nello scrivere. Qui però è abbastanza regolare. L'ermellino, per la sua moderanzia, non mangia se non una sola volta al dì. È moderato anche nel suo costume alimentare, no? Nel suo regime alimentare. E prima si lascia pigliare dai cacciatori, che volere fuggire nella infangata tana. In realtà sarebbe tavola infangata tana. È proprio la spiegazione, l'illustrazione, la rappresentazione in parole di quello che è il disegno che abbiamo visto prima. Con la chiosa che io trovo bellissima, di grande poeticità, per non maculare la sua gentilezza, no? È un animale troppo gentile per sporcare. Quindi è evidente che è questo ordine di entità simbolici che sono consoni alle proprietà morali rappresentate dal Leonardo, sebbene sia anche una declinazione propriamente politica. E anche qui, sebbene non sia intende in chiostro né in maniera rossa, è una paginetta sempre dello stesso manoscritto H, che qui, precipitando le fortune, come dicevo prima, già attorno alla metà dell'ultima decade del 400, con la prima cavata della Nazione d'Italia, che è il momento anche in cui peggiorano le condizioni di vita e di salute di un uomo che muore a un certo punto, con sospetto di avvelenamento, morirà nel 1894, quando lascio libero all'acquisizione da parte dello zio della titolarità del Ducato. Ebbene, in questo giro d'anni, in questo turno di tempo, in una scrittura un po' più evanescente, ma ancora leggibile, Leonardo cosa scrive? L'ermellino col fango, in cima. L'ermellino col fango. Galeazzo, tra tempo tranquillo, e fuggita, non effigie, come si era letto mai in passato, effigita di fortuna. È un fortunale che si allontana, una tempesta che va via. Galeazzo, nipote, è posto in bilico tra la piede e la tempesta, è una traccia per un'allegoria che Leonardo non ha mai realizzato, anche se ce ne sono le notizie storiche, ma non si ha certezza che l'abbia mai dipinta. La cosiddetta allegoria del tempo nimboso è il massima procedura, un tempo quindi pieno di nimbi, pieno di conformazioni appunto meteorologiche, di nubi e di massima tempesta, di massima procedura. Nel mezzo Galeazzo tra la fortuna e la sfortuna, e come figurazione emblematica di tutto, l'ermellino col fango, no? È proprio in maniera icastica il significato proprio stringato di tutto ciò che nel testo precedente è stato esplicitato in maniera più discorsiva, cioè l'ermellino col fango, i due elementi dell'ermellino e del fango che lo può deturpare. Quindi anche qui l'ermellino è quasi un bimbo, si sporcherà o non si sporcherà il fango, perché il molo, evidentemente, e Leonardo l'aveva percepito, l'osservatore pubblico ha fatto distratto, il modo è empirico tra due scelte politiche da porre in atto. E questa è una testimonianza di quello che vi ho raccontato prima, cioè tale era il culto di San Michele dell'ordine collegatovi a Napoli, da dare un puzzo persino Veneano Aragonese al conio di una moneta del valore, credo di mezzo cardino, sì, l'avevo scritto lì, la cosiddetta armellina, appunto, che ha sul verso il mustelide con la sintetica divisa decorum, quindi il decoro è sostanzialmente ciò che significa la moderanza nel linguaggio araldico. E guardate che un mustelide molto simile all'ermellino, il suletto, poteva essere reso in greco antico, ma trascrivendo la parola i caratteri latini, gale, ad alludere quasi all'etimo, no? del cognome di famiglia della fanciulla, Galea. Ancora le rivede di Riccioli, avete capito, nonostante la loro modestia, sono un viatico fondamentale per ricostruire l'ambiente di corso di Ludovico il Moro, in due luoghi ben distinti ricorrono alla situazione di guerra dell'ermellino, proverbialmente contro ai maldicitori, recita il titolo di uno dei due sonetti, quindi evidentemente già c'era maldicenza in atto a discapito di Ludovico e della sopraffazione posta in essere dagli del nipote. Tutto il ermellino è bello, perché è un nome a nero, il nome nero del Moro, il Moro, su questo Ilaria tornerà la prossima settimana per l'interpretazione cronologica della Sala delle Arte, nella quale io non entro stasera, perché appunto tutto verte sul campo semantico del Moro, il Moro per significare gesso Moro, ma per significare anche Moro di carnagione, scuro della complessione basta, no? Quindi è tutto nero il suo nome, ma tutto il ermellino è ben, cioè è questo momento in cui ancora era in voga il gradista l'onorificenza dell'ordine dell'ermellino. E un'altra composizione dei Pelliccioni, anch'essa dalla titolazione particolarmente significante della prudenza del signor Ludovico, quando noi sappiamo che non era affatto prudente sul piano della gestione delle cose del ducato, degli affari politici, però amava, si compiaceva di connotarsi e di farsi celebrare come un uomo prudente, tant'è che anche la Sala delle Arti significa questo, il gesso, una pianta prudente, per le sue caratteristiche leggendarie. In questo sonetto, ancora una volta, si insiste su questa dualità cromatica, quasi su questa invia di chiaroscurale, no? L'italico Morello, bianco ermellino, è un ermellino bianco che però è Morello nel nome. Mi sembrano, per un poeta di tale modestia, mi sembrano comunque delle arguzie degne di attenzione. L'altro ritratto veramente forse subentrato nell'immaginario collettivo alla Cecilia Gallerani negli ultimi anni è la cosiddetta Belle Fermière, che è in realtà la rappresentazione di un dama lombarda, come denunciato nel suo abbigliamento. Non ve l'ho detto prima, ma lo dico adesso parlando di questo autoritratto, che denuncia il ricorso alla stessa moda esibita da Cecilia Villarani. Anche questo è un dato di origine napoletana, perché appunto soprattutto la pettinatura con il lungo coazzone, cioè la lunga treccia fatta per coazione, perciò si chiamava coazzone, la coazione di intrecciare le bande di capelli, molto spesso costicce, per realizzare queste acconciature, così come l'uso della lenzia, cioè del nastro che trattenesse la scrematura dei capelli e li tenesse aderenti ai lati del volto, e altri dettagli di costume sono tutti attinenti alla moda spagnola, identico-napoletana, importata nel 1489 a Milano dai Natale della Roma, il matrimonio di cui avevo parlato prima, il matrimonio dinastico. Questo è un ritratto che ricorda quasi un decennio, secondo l'opinione di Pietro Bernani, quasi un decennio più tardi rispetto a quello della dama con Bernardino, e è ritratto di pezzi a livelli, la dama di compagnia di Beatrice d'Este, ormai divenuta all'inizio del 91 la moglie del Moro, ed essa stessa è entrata nelle grazie del Moro, appunto i dati a sua volta un altro figlio, sempre un figlio naturale e sempre un figlio illegittimo. Perché la Belle Solonier? Perché per un errore di inventario fu confusa nel 700, quando ormai si è venuta già da qualche secolo, nelle collezioni reali di Francia, con la bella mercantessa di Ferramenta, che era sostanzialmente una degli amanti di Francesco I. Stato stimato il protettore di Leonardo nei suoi ultimi anni di vita, ma questa è una moda, ma soprattutto è una tecnica dal punto di vista dell'esibizione del ritratto, che rimontano a molti anni di indietro. Quindi è stato solo per un errore di inventario che ancora oggi le si attribuisce questa identità, come dire, sbagliata. E anche qui c'è questo magnetismo dello sguardo, così liquido, così obliquo, così seducente nell'impossibilità di poterlo intercettare, anche se ci dà l'illusione di essere rivolto verso il guardante, però rimane la disperazione di girare intorno a questa figura, di tentare di girare intorno, quasi fosse un busto scolpito piuttosto che un busto dipinto, come è stato appunto autorevolmente spiegato nelle recenti da Marani, e che trova corrispondenza in un omaggio anch'esso poetico di un altro poeta attivo alla corte scozzese, Antonio Tebaldeo, che aveva parlato del ritratto di Lucrezia Fedeli dipinto da Leonardo, nel quale la figura, sempre per certificare la totale appartenenza esclusiva all'illustre amato, era raffigurata come priva di anima. Cosa significa priva di anima? Il precetto del libro di pittura di Leonardo, in cui si dice che i rimoti mentali, senza il moto del corpo, lasciano cadere braccia, mani e ogni parte che mostri vita, significa che non è che la figura è priva di anima in sé, ma che è totalmente raccolta nel proprio intangibile verbo, no? Nella sua devozione, rivolto unicamente alla figura dell'amato, appunto del Moro, e quindi non lascia trapelare nessun gesto, né delle mani, né delle braccia, né del suo stesso atteggiamento, alcune espressioni che mostri vita al riguardante, anche se è sotto gli occhi di tutti che sia una figura estremamente selettiva e di grande fascinazione, di grande carisma. Quindi c'è questo intreccio tra poesia e pittura molto vivo, molto, uno scambio continuo, anche in via polemica, anche in continuo contrastare, perché teniamo presente che sono gli anni in cui Leonardo ha una sua dimostranza ideologica e cerca di rivaleggiare con i poeti di corte in quanto pittori, cerca di fare della pittura addirittura una scienza e una filosofia, cerca di affermarsi come artefice di un'arte liberale, non meccanica, cioè puramente artigiano normale, un'arte liberale in grado di rendere l'uomo libero, c'era questa etimologia che veniva da un classico pedagogico di Vergilio, quindi non l'arte che viene da Nietzsche, perché un altro libro che stava pure procurato e aveva cercato per tanti anni di costituirsi, come dicevo, un bagaglio erudito, ma c'è pur sempre la suggestione che per lui l'arte liberale, come diceva Vergilio, fosse un arte in grado di renderlo emancipato, libero in quanto uomo. E quindi capiamo che l'orizzonte in Leonardo della ideazione di simboli e di allegorie della corte di Ludovico il Moro è un orizzonte da un lato molto sofisticato che attinge anche a fonti di una certa ricercatezza e dall'altro un orizzonte molto pragmatico, cioè Leonardo in quanto uomo di corte è anche un uomo che pare, è un uomo che deve assecondare e la propaganda, quella che chiameremo noi oggi la propaganda ludovicana, e deve in qualche modo porre al servizio del suo patrono le sue capacità più prettamente figurazionali per un fine come dire, ideologico politico. E, però c'è un'altra componente che rompe, di cui vi siete accorti già quando abbiamo determinato insieme l'allegoria del medico, che è quella, la componente naturalistica dell'indagine empirica di Leonardo. Leonardo non può prescindere dalla verosimiglianza delle cose, non può fissare un simbolo araldico nella sua, come accennavo prima, nella sua immobilità e nella sua temporalità. Deve dare una narrazione anche alle decorazioni simboliche e allegoriche. E allora cosa diventa, per esempio, l'impresa del vento, che era una specie canina affine al Bacco o all'Ebreo, già cae gli sconti e riprendono gli sforza per la condivisa comune passione per la caccia, no? Diventa un cane osservato nella sua trasferta a Vigevano della primavera del marzo del 1494, dotato di mattarello. Vedete quel cilindro che è appeso al collo del cane? È un cane randagio che è costretto ad essere addomesticato dal pesante mattarello, lungo almeno un braccio, cioè circa 70 cm, e con la scritta peculiare di Leonardo, che avrebbe dovuto anche il picco, perché deve essere per l'ermellino, avrebbe dovuto essere poi vergata questa scritta sul cartiglio che svolazza al di fuori della bocca dell'animale, per non disubbidire, per non disubbidire. Quindi vedete che le osservazioni non sono un tipico, no? Perché sono note le gride, ovvero i proclami che già, gli editti, no? Che già da 1488 intimavano l'uso del mattarello per indurre i cani vaganti nelle campagne lombarde a non fare strazio di allevamenti, di collane, ma anche di coltivazione. Leonardo osserva questo dato nella sua trasferta vigilante, come diceva anche la Spigoria, lo ritrascrive come dato estemporaneo, ma lo cristallizza al tempo stesso, vedete come l'animale è sempre colto in questa trattenuta cosa araldica, lo attualizza con il dato appena osservato e registrato come cronaca proprio storica del mattarello e lo dota di un motto. Questa è proprio un'impresa, scusate, un'allegoria. Le allegorie sono quelle che hanno più figure che concatenando le loro azioni insieme costruiscono un racconto. Qui invece abbiamo un'unica figura, un unico corpo e un'unica anima, come veniva detto tecnicamente nella radica, cioè un unico motto identificativo. E similmente la stessa questa è l'impresa del vento per come la si conosceva già degli sconti e per come la stata recuperata la risposta. Abbiamo, diciamo, a casa di Ilaria, abbiamo sulla sinistra un dettaglio del pregio della montagna, cioè c'è del ponte in realtà che c'è sul muraglione che separa, addossato sul muraglione che separa la Corte Ducale dalla Corte della Rocchetta, e a destra invece c'è uno dei medaglioni che storiano i capitelli di costruire la ricchezza di Cristo. Ed è sempre il vento, legato, addomesticato da un guinzaglio e legato a un albero talvolta ritenuto un vero cotogno, perché appunto da Cotignola proveniva Muzione dello Sforza, che era il fondatore della dinastia Sforzesca. Come a dire che c'è una domesticata quiescenza, quella propria della originaria impresa di Conte Sforzesca del Veltro. È chiaro che anche per le questioni di legittimazione dinastica locale, gli usurpatori sforzeschi avevano cercato di riallacciarsi al rapporto diplomatico visconteo, volevano creare una filiazione o comunque una continuità quantomeno simbolica nella creazione delle sedi più rappresentative del potere di Milano. Quindi Leonardo dà una sorta di versione attualizzata, adattata in base a ciò che ha potuto anche empiricamente osservare nella sua trasferta di giovanile, come gli succede per esempio per le linee di Digenine, addirittura raro che Leonardo ce l'ha appunto datato, 20 marzo 1494, dal solito manoscritto Arca, a cui ho tanto letto, linee di Digenine e la Vernazza si sotterrano. Altro dato empirico, naturalistico, che Leonardo registra, ne dà la presentazione però simbolica, in chiave allegorica, di un disegno del codice atlantico, a foglio 59 di Eretto, che è più o meno contemporaneo, dove vedete che c'è un setto vegetale affossato sulla destra, che però a poca distanza riemerge nuovamente vigoroso, rigoglioso, ricco di nuove foglie. Di nuovo c'è l'immancabile elemento del castiglio, svolazzante che si associa al gruppo. Non ho trovato nulla, signore. E la scritta dell'Italia, che sono cose carine che non sono sorridere, che spesso anche un po' la fatica dell'ascolto, io mi rendo conto che la pazienza è uno stato di generosità. Quando penserai che io, sospeso, io, cioè quando penserai che io sia per morire, io rinascerò. No? Quindi è un omaggio tardivo ai Medici, che erano stati alleati fiorentini degli Sforza. Nel 1496 giunge un visita alla corte di Ludovico il Mono, Giuliano de' Medici, che era il figlio di Lorenzo il Magnifico. Il Magnifico era morto nel 92, ma Giuliano aveva avuto fin dal 1479 il nome dello zio Giuliano, assassinato nella contea dei Bassi. Questo Giuliano de' Medici, che viene in visita a Milano, sarà uno dei più uno degli ultimi protettori italiani di Leonardo, anzi l'ultimo protettore italiano, quando diventerà duca di Nemours e lo ospiterà a Roma, alla corte di Leone X. Ebbene, quando da giovinetto giunge in visita presso gli Sforza a Milano, Leonardo concepisce questo tardivo nato al Broncone. E cos'era il Broncone? Era l'albero medicio, l'alloro medicio, tirozzato, tagliato, che però germogliava nuovamente. E la stessa cosa, in chiave milanese, in chiave lombarda, adattata quindi a una funzione che potesse servire anche a rendere in comune omaggio allo stesso Corrado Sforzesco, lo ritroviamo in un foglio dell'Atlantico, in cui c'è una leggenda tratta anch'essa dal fiore di virtù, quella punta medievale che abbiamo ricordato prima per l'Ermellino, che è la leggenda del calandrino, cioè l'uccellino miracoloso che, portato in gabbia, la vedete su, la gabbia circolare, spiega, al cospetto di un ammalato si sarebbe rivolto a lui cantando sulla presagio di tutta la guarigione. Però cosa fa Leonardo? Lega questo motivo della speranza di guarigione, della speranza di benaugurante, con la scritta i pensieri si voltano alla speranza, che è molto in piccolo, al tema di fuscelli di origine vegetale che si intrecciano formare i nomi, quei nomi che sono simbolici anche della sua stessa identità per gli onomastici, Leonardo da Vinci, Vinci vuol dire vincoli, cioè nomi, che però di nuovo germogliano e lasciano fiorire, e lasciano germogliare foglie di fiore. Quindi che cosa dice? Il nuovo impetuoso è il motivo della speranza di rinascita, quello stesso che viene appunto dall'omaggio al Broncone Mediceo, come c'è in questo sintetico pittogramma a matita rossa, albero tagliato che rimette ancora il telo, albero proprio tagliato, deciso di netto alla base, il tronco, che però lascia rinvenire un ramo, proprio il tema del Broncone. Ancora spero, quindi il tema della speranza nella rigenerazione, nel avvicendamento dinastico-politico, anche in sopravvivenza rispetto alle sciagure che è la rossa di Benedetti. E che lo si può però collegare per singolare energia anche a un'impresa sorpresa, la mano degustante, la mano cioè che compare prodigiosamente dal cielo, armata di scuro accetta, per recidere un tronco, la troviamo anche qui storiata nel corso della rocchetta sinistra, il castello, dentro uno dei deglioni della facciata esterna di Santa Maria delle Grazie, era il presagio soprannaturale da cui Muzio Tempo Scorso aveva tratto lo stimolo ad abbandonare la vita dei campi, quindi la pianta recisa, e a darsi alla vita da conduttivo militare che avrebbe poi determinato la fortuna di Scorso. Anche Leonardo produce con lo stesso formato blasonato, che ripete la forma stilizzata di un bucano, cioè di un tetto in cavallo, degli scudi simbolici che evocano le prerogative allegoriche del biscione, la biscia di contea, ripresa della risposta, e come tale va presentata o come grifo contrapposto a un leone con nel mezzo una palma, cioè prudenza, vittoria e fortezza, o ovviamente con una serpe nella parte che è stata rivelata in una delle lunette emblematiche che sovrastano l'ultima cena. E infine forse l'allegoria più complessa dal punto di vista iconografico, la più ambiziosa, mai realizzata da Leonardo per il suo produttore milanese, anch'essa racchiusa in un tondo, quindi finalizzata probabilmente a una medaglia commemorativa, e nella quale la stesura prima a matita rossa e poi ribassata in penna inchiostro, dà luogo alla rappresentazione particolarmente esornativa del moro, come addirittura un sovrano moro. Vedete che nel mezzo la figura palmeggiata non è ovviamente un ritratto di Ludovico il Moro per come lo conosciamo, addirittura una figura dotata di un cranio caldo, con delle grosse orecchie tendule, no? Con delle labbra carnose, è una figura di broglie, è un faraone egizio, ha anche il diadema serpentiforme che gli cinge la testa, è dotato di occhiali per vedere meglio e per smascherare quella figura scheletrica, scata e macilenta che fugge verso destra. Leonardo ha lasciato una breve e purtroppo frammentaria didascalia sotto, che è rimasta vittima di una resecazione del foglio, fuggitiva, perché ero invidioso dando falsa infamia, fuggitiva perché ero invidioso dando falsa infamia, non può stare al paragone, onde conviene in testo e lascia il sospetto. Però abbiamo anche fortuna un appunto integrativo di una plusvasca, il moro con gli occhiali e la invidia con la falsa infamia dipinta e la giustizia nera per il moro. Qual è la falsa infamia dipinta? È quella rappresentata su una banderuola, quella stessa tenuta dallo scheletro dell'invidia che fugge, che è seppura dal moro perché è mascherata, ed è un uccellaccio trafitto da una freccia. È un gallasso, cioè è la rappresentazione figurata dell'uccisione di Galeazzo. È chiaro che Leonardo da qui la presentazione visiva, la propaganda di Luciani, che voleva assolutamente scagionare il moro in quanto sovrano moro, in quanto quasi faraone milanese, come consentite, dalle accuse di essere stato il responsabile della morte del nipote, che era Capatazzi, la risolata del capo. Ed è evidente che questo significa che solo la maldicenza, della stessa maldicenza che era nel sonetto dei Vincioni, no? Contro i maldicitori, è solo l'invidia che può aver fomentato queste azioni. E dietro che cosa c'è? La giustizia nera per Moro, stesso connotato nero che caratterizzava il campo semantico e simbolico della personalità di Moro. E nera non perché sia una giustizia bieca, anche se si può leggere così, perché la giustizia del Moro è una giustizia bieca, iniqua, è nera perché è nera come lui, è nera in omaggio a lui. E lei infatti un padre, lo riconosce poco perché in quella parte alle spalle della figura principale il disegno di Leonardo si fa un po' arruffato, un po' indecifrabile, però c'è la parte dell'armatura, lo scudiero, un paggio dotato di armatura e la parte così rilavorata del volto per scurirla e quasi per significare che sia nero, cioè sia uno di quei paggi negri, negroidi, di cui lui amava contornarsi a corte, cioè il paganismo. Quindi, per necessità di tempo, che è già velocemente volato via, mi fermo qui, non tocco l'altro tema che avrei voluto almeno con un esempio o due illustrarvi, quello cioè delle feste, perché un paio di occasioni in cui Leonardo intride anche i suoi progetti di apparati scenici per le feste costretti, i significati simbolici, allegorici, politici, però magari se poi la platea vuole esprimere qualche curiosità riguardo, ve ne parlerò. Intanto vi ringrazio della vostra attenzione e lascio spazio eventualmente al dibattito.
L'aspetto ludico e la saggezza di Leonardo, le ultime cose che ha fatto Crosusè, le ultime cose che ha fatto Crosusè sono state delle feste per Francesco
I. Ecco, parla tanto delle cose ultime che ha fatto per Francesco I, quando invece la fama di Leonardo apparatore di spettacoli nasce a Milano per risposta.
Sicuro.
Quindi per Francesco I, allora ve ne parlo due parole. Per Francesco I addirittura nel 1518, un anno prima della morte dell'intera di Francia, Leonardo curò il riallestimento, la nuova edizione in chiave chiaramente filo-francese della festa del Paradiso, che era la festa che nel 1490, alla fine dei lunghissimi festeggiamenti per le nozze dei nipoti del Moro con Isabella d'Aragona, come vi avevo accennato, avrebbe consacrato la fama di Leonardo in quanto scenografo e in quanto inventore di spettacoli. Però di quella festa noi non abbiamo alcuna documentazione autografa nel repertorio grafico di Leonardo, neanche nelle sue annotazioni manoscritte, mentre abbiamo, un'altra allegoria in tondo, che è quella del ranacro, il ranacro fedele che va a svegliare un uomo addormentato, quindi emblema di fedeltà e ranacro, perché così viene messo alla piscia di mosticarlo e avvelenarlo, e il tutto avviene al di sotto di un albero di gesso, la solita ombra protettiva del Moro. Ma perché ho voluto sia pure fulmineamente accennare a quest'altra allegoria? Perché è disegnata a tergo di un foglio che ha invece i progetti scenici per l'allestimento di una famosa festa sportiva, la teatralizzazione della Danae di Baldassarre Bacone, che è un altro membro di spicco dell'entourage di Milano. Quindi Leonardo dà determinata materiale la compresenza dei suoi due parenti, quello di inventore delle allegorie e politico, perché è lo stesso foglio su due lati, cioè da un lato c'è una teoria e dall'altro c'è un allestimento scenico, molto significativo questo. E vedete come di prospetto, schematicamente a sinistra, e in visione dall'alto come impianta, Leonardo rappresenta proprio il meccanismo molto ingegnoso con il quale ha immaginato che la figura di Giove, in una mandorla fiammeggiante, emerga in maniera spettacolare sul palcoscenico. Quindi Leonardo non dà la presentazione di quella che è la vera e propria, il vero e proprio amore di Giove con Danae sotto forma di pioggia dorata, ma sappiamo che l'allestimento era per quella specifica occasione, vale a dire per una festa privata della dimora di Giovan Francesco da San Severino, che era il fratello del capitano delle milizie sforzesche, Galeazzo da San Severino, per festa che avvenne nel gennaio o febbraio del 1496, quindi possiamo datare ad annum questo progetto. E come lo sappiamo? Perché in tutte quelle annotazioni che vedete incolonnate in alto a sinistra, Leonardo ha dato l'indicazione degli attori, delle persone, degli attori che dovevano essere nella messa in scena, con i nomi dei personaggi. Ve lo voglio dire perché è molto caratteristico. Allora, Acrisio Gian Cristofano. Acrisio era il re padre di Danae, no? Gian Cristofano è Gian Cristoforo Romano, che era un famoso scultore medaglista attivo alla corte sforzesca. Come dire che nessuno si poteva sottrarre dalle necessità di corte, nemmeno i personaggi più ammirati e più osannati. Nessuno, diciamo, fuggiva alla propaganda di origine. Ciro, che era il guardiano del giardino di Argos, Tacon, cioè Baldassarre Tacone stesso, lo stesso autore del testo teatrale, viene chiamato in causa per fare una delle comparse sostanzialmente, perché non è che avesse un ruolo. Danae Francesco Romano, probabilmente il fratello del medaglista, perché le parti femminili le recitavano, tutti loro sanno, maschi, purtroppo. La figura femminile non era riconosciuta dignità attoriale. Mercurio, perché a un certo punto Leonardo non le rappresenta dal punto di vista figurativo, ma in altre notazioni insiste su delle bulegge, su un sistema molto complesso di organi che dovrebbero far scendere sul palcoscenico dall'alto Mercurio in volo, un Giove che fiammeggiante emerge dal basso, un Mercurio col caduceo, che era un altro emblema Luciano Fossesco che plana dall'alto, quindi è una cosa estremamente spettacolare. Dunque, Mercurio era Giambattista da Osimo, Giove stesso era Gian Francesco Tanzio, lo sapete chi era Gian Francesco Tanzio? Era l'editore delle rime dei Berlincioni, quelle che abbiamo menzionato all'inizio, sembra fatto apposta, se non un circuito che si chiude, ovvero un nodo Luciano che si stringe. Servo, perché poi c'era anche un servo che mancava Mattori, a un certo punto si è interpellato anche il servo, come annunziatore della festa, cioè serviva chi introducesse gli attori e la scena teatrale. Quindi vedete come Leonardo sia anche programmaticamente attento a tutti i dati che possano essere utili e possano servire alla rappresentazione teatrale. E l'altro progetto di allestimento scenico che vi volevo mostrare è questo qui, risale qualche tempo prima, è proprio per la giostra San Severino, cioè quella che nel 1491, all'inizio dell'anno, era intesa a celebrare le nozze stesse del Moro con Beatrice d'Este, e fu ospitata, in realtà fu messa in scena al Castello Sforzesco, nelle prossimità del castello, esternamente adesso, però fu preparata nelle settimane precedenti nella dimora del San Severino stesso, e abbiamo questo foglio di appunti sia testuali che sia grafici di Leonardo, nei quali si insiste sulla rappresentazione dei paramenti allegorici di uno dei cavalieri, che è indicato come Antonio Grimeneziano, Antonio Grissa per Antonio Grimani, era un membro di una facoltà che in anni successivi sarebbe addirittura diventato doge della Serenissima e che era in rapporto di amicizia con Anton Maria, che era un altro fratello di San Severino. Quindi Leonardo entra in queste famiglie private della cortigianeria, della ristorazione milanese, ed è accolto, è testimone insomma di questi rapporti così anche vivaci che vanno oltre Milano. La parte che mi piaceva ricordare di questa lunga descrizione testuale e dei relativi segni, che però non possiamo analizzare per ovvie ragioni di tempo, è quella che è il mondo degli uomini salvatici. Uomini salvatici che le fonti contemporanee ci descrivono come abbigliati e camuffati a guisa di scipi e tartari, un corredo esotico. Questa giostra, questo torneo, che dovesse rendere omaggio al Moro in termini di cavalieri tutti tinti in mori, cioè erano tutti immaginati come travestiti da uomini selvatici appunto, e addirittura Leonardo a un certo punto scrive: la sovrattesta del cavallo, vedete che è rappresentato schematicamente il cavallo, il destriero col suo cavaliere, e di lato c'è un enorme scudo circolare su cui è effigiata una prudenza, perché è una virtù di particolare rilievo, abbiamo detto per Ludovico. Addirittura la prudenza, scrive Leonardo, con tre occhi, addirittura in alto a sinistra la testina, un po' ingrandita, dove c'è l'indicazione forse sulla punta di un terzo occhio, cioè singolare. La prudenza con tre occhi, mentre dall'altro lato l'altro scudo avrebbe riportato sull'altra coscia del cavallo la fortezza della sua colonna, ma la colonna di Sansone era un attributo della fortezza. Invece la prudenza con il terzo occhio è come un voler compattare la prudenza precipite, quella che guarda in avanti al futuro, di fronte al presente, indietro al passato, cioè un volto precipite, volerlo diventare un'unica faccia che abbia però un terzo occhio, quindi molto, molto singolare questa invenzione allegorica di Leonardo, sempre perché la prudenza, vi dicevo, è di particolare presa propagandistica per Ludovico, e però il cavallo come doveva essere abbigliato materialmente, per questo tutti i significati molto articolati sul piano concettuale, ma poi Leonardo, come costumista, doveva sovrintendere proprio alla realizzazione fattuale di questi costumi. E allora la sovrabbezza del cavallo sia il semplice oro tessuto, semplicissimo oro il tessuto, seminata di stessi occhi di pavone, molteplici numerosi occhi di pavone. E questo si intende per tutta la sovrabbezza del cavallo e del lupo. Il cavallo aveva una sovrabbezza, ma anche il ciniero dell'uomo, che viene qui rappresentato nel dettaglio a destra, e il suo torchione, cioè la sua collana, dipende di Paone in campo d'oro. Perché questa insistenza nel pavone, nei suoi occhi ritenuti un tempo appartenere ad Argo, il mitico guardiano a servizio di Giunone? Perché era comunque in via traslata un riferimento al giovane Ludovico, che abbiamo visto essere stato anche il destinatario ideale della danna di qualche anno più avanti, che era appunto un degli avuti di Giove. La stessa raccolta di libri di Bellincioni più volte insiste nell'associazione simbolica tra il Giove terreno, che è Ludovico, e il Giove divino. Ecco, io su questo veramente mi fermerei, sperando di aver esaurito almeno in parte la richiesta riguardante la lettera.
La mia domanda però è sulla schema che parlerà, ma riguarda comunque la permanenza di Leonardo a Milano. Diciamo che in quegli anni c'è anche sempre chiamato dal primo il Moro Leonardo Bernardi, cioè che è un passo il fatto, la parte non di cui abbiamo parlato, mi incuriosisce tra i due, Piero Ferrani, grande architetto, lui, scrittore, musico e quant'altro, soggetti problematici, c'è una collaborazione con il soggetto di valutà, qual è il loro rapporto?
E viene la prossima volta. No, è un tema che tratterò la prossima volta. Comunque diciamo che è un rapporto per quello che abbiamo studiato, non si ricavità assolutamente, cioè l'amante comunque arriva prima, l'amante ha una formazione che Leonardo non ha, è una persona che viene molto guardata da Leonardo e Leonardo trarrà moltissimo da Bramante, cioè le stesse cose che lui, che Leonardo fa a Milano hanno delle derivazioni da Bramante. Il problema di Bramante è che molte delle cose che ha fatto non ci sono più, cioè sappiamo che c'erano, però cioè, no, assolutamente concorrenza, diciamo che la corte del Moro era sufficientemente potente da poter scrivere insieme tutti, comunque la corte è scorsa, quindi no. Se non ci sono altre domande ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qua, grazie a tutti.